Banche, nobili e Vaticano non pagano l'IMU, noi sì. Ultima beffa, niente tasse sui 50.000 edifici storici, anche se affittati a peso d'oro a Bulgari o Vuitton. Intanto milioni di cittadini fanno i conti con la stangata sulla casa. Possibile che a svenarsi siano sempre gli stessi? Di Daniele Martini. Che bello possedere un palazzo dove la storia ha lasciato la sua impronta e ogni pietra parla del passato. Che pacchia poi poter concedere qualche ala della prestigiosa dimora ad alberghi a 5 stelle e boutique super lusso e a fine mese passare all'incasso. Più valgono, meno pagano, esentati 50.000 palazzi, Ruspoli, Torlonia. Nessuna tassa sugli edifici storici affittati a peso d'oro a Bulgari o Vuitton. Che bello possedere un palazzo dove la storia ha lasciato la sua impronta e ogni pietra parla del passato. Che pacchia poi poter concedere qualche ala della prestigiosa dimora ad alberghi a 5 stelle e boutique super lusso e a fine mese passare all'incasso incamerando decine di migliaia di euro d'affitto e in qualche caso addirittura centinaia di migliaia. E che goduria, infine, fare marameo al fisco e pagare un obolo poco più che simbolico di tasse. Succede anche questo nel pittoresco paese chiamato Italia. Capita che, mentre la gente comune aspetta la campagna di primavera del fisco con la stessa trepidazione con cui nel Medioevo gli abitanti delle città aspettavano i lanzichenecchi, ci siano privilegiati proprietari di palazzi da mille e una notte omaggiati con l'esenzione, di fatto, da qualsiasi gravame fiscale. Nelle vie intorno a Piazza di Spagna a Roma, per esempio, sono più le dimore artistiche e di rilevanza storica di quelle normali. E basta una passeggiata per constatare che quasi tutte hanno affittato pezzi interi del pianterreno alle grif della moda e del lusso. Da Palazzo Ruspoli, che fu la dimora romana dell'imperatore Napoleone III e che ora in un'ala che dà su Piazza San Lorenzo in Lucina ospita un lussuosissimo negozio di Louis Vuitton, a Palazzo Torlonia in via Bocca di Leone in cui si affacciano Max Mara e Valentino. Da Palazzo Bezzi Scala, che fu casa di Guglielmo Marconi e che fino a poco tempo fa era sede di Zegna e ora si appresta a fare posto a Balenciaga, a Palazzo Caffarelli, dalle cui vetrine scintillano gli ori di Bulgari. Basta chiedere a chi sa per sentirsi dire che per quelle bomboniere del lusso gli esercenti pagano di affitto cifre da urlo. Cifre su cui i proprietari per anni non hanno sborsato, appunto, praticamente niente di tasse. Chiariamo subito, per una volta tanto non si tratta né di evasione né di elusione fiscale. A questi signori il privilegio è stato consegnato dalla legge su un piatto d'argento. Una norma risalente a 21 anni fa stabilisce che agli immobili di interesse storico e artistico viene applicata la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. In pratica le similregge dei centri storici di Roma, Firenze e Venezia pagano di tasse quanto l'ultima bicocca attigua. A metà degli anni 2000 a qualcuno sembrò che una roba del genere fosse troppo anche in un paese come l'Italia, dove i contribuenti onesti sono presi a schiaffi e quelli che non pagano trattati con i guanti bianchi, e la questione se le agevolazioni dovessero valere anche per gli immobili storici dai quali i proprietari ricavavano un reddito, e che reddito finì in Cassazione. Che però suggellò il privilegio dichiarando che le agevolazioni erano valide tanto se si tratti di immobili concessi in locazione a uso abitativo quanto se si tratti di locazioni a uso diverso. I proprietari furono perfino esentati dall'obbligo di indicare nel 730 o in unico l'importo del canone di locazione. cioè furono invitati a comportarsi come se quelle centinaia di migliaia di euro all'anno, in alcuni casi milioni, incassati con gli affitti nemmeno esistessero. È chiaro che, stando così le cose, lo Stato si è autocondannato a rinunciare a una mole ingente di gettito, centinaia di milioni di euro secondo le stime più attendibili, essendo circa 50.000 gli immobili vincolati. Nessuno, però, sa a quanto ammonti con esattezza il minor gettito, perché pur avendo concesso gli sgravi, lo Stato poi si è dimenticato di stilare un elenco delle dimore storiche per verificare chi avesse diritto alle esenzioni e chi no. La lista non ce l'ha l'Agenzia delle Entrate, che pure per legge deve valutare la veridicità delle dichiarazioni dei redditi e che non si capisce come possa svolgere il con le dimore storiche. Non ce l'ha il Demanio, che si limita a censire solo gli immobili usati dagli uffici statali e dalla pubblica amministrazione. E neppure il Ministero dei Beni Culturali ha un database. Gli dicono che le varie soprintendenze provinciali lo stanno preparando da quasi un decennio. Forse un elenco parziale c'è l'Associazione delle Dimore Storiche presieduta da Morello Diaz della Vittoria Pallavicini, ma si rifiuta di fornirlo sulla base di una difesa a oltranza della privacy degli iscritti. L'unico elenco ufficiale noto è quello messo in rete dalla soprintendenza di Bolzano, comprendente appena una decina di immobili vincolati. Dicono che dall'anno prossimo la fiera delle tasse forse dovrebbe finire e anche le dimore storiche dovranno pagare in base alla rendita catastale effettiva o sul reddito percepito gli affitti, comunque ridotto del 35%. Non saranno cancellati tutti i privilegi, però, perché quegli immobili continueranno a pagare l'IMU con uno sconto del 50%. Conteggi e detrazioni, il sudoku dell'IMU. Commercialisti alle prese con i cittadini angosciati, una batosta da migliaia di euro. Dichiara Paolin. Ormai c'è chi, un po' alla disperata, butta la domanda direttamente in rete sul sistema di consultazione aperta Yahoo Answers. Non riesco a vendere la casa di mio nonno che ho ereditato, ma non ho abbastanza soldi per pagare le tasse. Oltretutto non ci vado mai. Cosa succede se non pago l'IMU? Risposta ritenuta più valida tra tutti quelli che si sono imbattuti nel quesito. Probabilmente fra un paio di anni ti arriverà un avviso bonario da parte del comune che ti chiederà di pagare l'IMU non versata quest'anno con applicazione di sanzione e interessi. Se non paghi neppure tale avviso, allora il comune farà il ruolo e ti arriverà la cartella di Equitalia con ulteriori sanzioni ed interessi. Potrai pagare in un'unica soluzione o rateizzare. Firmato. Impiegata presso lo studio di un dottore commercialista da 3 anni, anche andando più sul tecnico, il clima è lo stesso. Sul www.professioni.it la pagina delle consulenze rapide è intasata di domande lunghe 1 chilometro, la data del 18 giugno, primo versamento dell'IMU 2012, si avvicina minacciosa e la gente comincia a farsi 2 conti su metri quadri, detrazioni, catasto, soldi da tirar fuori. Le storie sono complicate almeno quanto i conteggi. Sono separata e ho 2 figli piccoli, vivo con loro in una casa di proprietà di mio padre, la vecchia casa dove vivevo con mio marito era intestata a lui. Ho comunque una casa a me intestata che però affitto. Cosa devo pagare? Posso detrarre? Un'altra mamma ex convivente e neo separata al centro di un contorto giro immobiliare tra nonni e case varie ringrazia per la risposta celere ma commenta: mi sembra di capire che io, disoccupata e senza reddito, non posso avere nessun tipo di agevolazione. Mi viene da ridere. Come pagherò? Dal calcolo virtuale allo studio di un commercialista in carne e ossa cambia pochissimo. Rispondo dal sito, ma anche qui è un via vai continuo, spiega Mauro Michelini di Cittadella, vicino Padova. Il problema vero è che secondo me la gente non ha ancora capito bene a cosa si trova di fronte, lo sta scoprendo piano piano e progressivamente s'arrabbia. Perché tra l'ICI e l'IMU le differenze sono tante, non solo sui tassi, ma sull'applicazione. Chi ha una piccola casa di vacanza, usufrutto su un immobile, una situazione di famiglia allargata, si becca sberle da 1.000, 2.000, 3.000 euro. Non parlo di ricchi, parlo di gente normalissima che ha messo via qualcosa in due generazioni di lavoro e adesso deve stare attenta a tutto. È lo stesso concetto espresso ieri via blog da Beppe Grillo, arrabbiato contro la tassa che considera i beni al di là della condizione economica del proprietario. L'IMU non rispetta la proporzionalità dei contribuenti e va a incidere meno sulle persone abbienti. È anticostituzionale. Più operativa la proposta di Pierluigi Bersani. Alleggerirla sostituendo la parte destinata allo Stato con una bella patrimoniale. Questo peso dell'IMU è effettivamente micidiale, aveva ammesso dopo aver votato il provvedimento in aula, ma la correzione auspicata per bilanciare il tutto è svanita nel nulla. Intanto le famiglie si rendono conto che la tassa sul bene più tradizionale per l'italiano medio sarà un bel pugno nello stomaco, l'incarnazione materiale delle paure e del disagio fin qui percepiti più come minaccia alla stabilità del futuro che come vero e proprio problema di contabilità mensile. Uno scarto psicologico su cui aveva messo in guardia lo stesso Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'associazione che unisce i comuni italiani. Già con la rata di giugno siamo a rischio di tensioni sociali, ha detto. Anche perché, come sanno bene dipendenti, artigiani e imprenditori, questo è di per sé un periodo di scadenze assai gravose, con la rumba del modello unico e il 730 a dominare la stagione. Negli ultimi giorni la tragedia del terremoto e i notevoli diversivi di cronaca urgente, dal Vaticano a Calciopoli, hanno allentato l'attenzione sul tema IMU. Ma ora si torna sul punto, i bollettini parlano chiaro, mancano due settimane al salto del primo ostacolo e le gambe traballano, in attesa delle prossime rate, settembre e dicembre. Nel decreto del governo uno sconto ai costruttori. La bozza che arriverà in Consiglio dei Ministri prevede agevolazioni per i nuovi appartamenti e per chi acquista. Di Marco Palombi. Saranno contenti i costruttori, le loro proposte sull'IMU hanno trovato largo spazio nel DL Sviluppo che il ministro Passera presenterà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, un tentativo di inserirlo nel decreto fiscale è fallito per mancanza di copertura. Per chi acquista una casa sotto i 200.000 euro è prevista l'esenzione dall'IMU per 2 anni, a cui probabilmente va aggiunto l'azzeramento dell'IVA e dell'imposta di registro per un mancato gettito di circa 150 milioni di euro. Le imprese, invece, avranno l'esenzione dell'IMU per gli appartamenti non venduti fino al terzo anno dalla fine dei lavori, costo 35 milioni. Quando e come pagare? L'IMU sulla prima casa si può pagare in 2 o 3 rate. La prima scade il 18 giugno e ammonta alla metà della tassa calcolata sull'aliquota standard del 4 per 1000, il 33% per chi opta per i 3 tempi sulla rendita catastale. Le altre rate si pagheranno a conguaglio il 17 settembre e il 16 dicembre. Per le seconde case invece si paga solo in 2 tranche, l'anticipo di giugno è la metà dell'aliquota base del 7,6 per 1000, gettito, dall'IMU dovrebbero arrivare 21,4 miliardi di euro, di cui 3,4 dalle prime case, interamente appannaggio dei comuni, gli altri vanno invece divisi tra enti locali ed erario. Il governo si è comunque tenuto le mani libere, siccome quei soldi devono entrare in ogni caso, Monti e soci potranno aumentare le aliquote a luglio, quando sarà chiaro il gettito della prima rata. Cifre ballerine. I sindaci contestano i conti del tesoro, secondo cui loro incasseranno 3 miliardi in più con l'IMU 2012 rispetto all'ICI 2011, che dovrebbero bilanciare tagli di uguale entità ai trasferimenti dal centro. Per l'ANCI, infatti, il gettito sarà significativamente inferiore a quello preventivato. Il buco, dicono, si aggirerebbe tra gli 1,9 e i 2,5 miliardi, soprattutto dal lato dei comuni. Il governo ha duramente attaccato il loro metodo di calcolo. Prima casa fratto 1 a stare ai conti del tesoro, ci saranno 4,6 milioni di immobili, il 23,9%, che con le detrazioni non pagheranno nulla, mentre il peso medio della tassa per il restante 76,1% sarà di 235 euro. Ancora i numeri del Ministero. Su 24,3 milioni di italiani proprietari di casa, 6,8 milioni saranno esenti, mentre 17,5 milioni, 72%, pagheranno in media 194 euro. La nuova IMU, infine, potrebbe pesare sui contribuenti nello stesso modo, o anche meno, della vecchia ICI per case non di pregio, mentre comincia ad essere più pesante dai 1000 euro di rendita catastale in su, vista la rivalutazione del 60% decisa dal Salva Italia. Il sottosegretario all'economia Ceriani: nessuno dei grandi paesi OCSE esenta la prima casa, eppure il livello del prelievo sugli immobili calcolato sul PIL vede l'Italia tra i paesi meno cari. Incognita comuni. Non è tutto oro quello che luccica. I conti del governo sono realizzati sull'aliquota base del 4 per 1000, ma la legge consente ai comuni di abbassarla o alzarla di 2 punti. Solo che i sindaci hanno tempo per decidere fino a settembre, quindi ancora non si sa quanto si pagherà alla fine. Seconda casa e immobili non residenziali. Su queste due categorie l'ICI si pagava già, ma ora l'aliquota è più pesante e la rendita catastale è stata rivalutata al 160%. Tradotto, ci sarà un bel aumento. La base di calcolo, come detto, è il 7,6 per 1000, ma l'aggio dei comuni in alto e in basso qui è di 3 punti. Ad esempio Roma, che è superindebitata, ha già deciso di applicare l'aliquota massima del 10,6 per 1000 ed ha rendite catastali mediamente molto alte. Insomma, questi immobili, case affittate o a disposizione, uffici, laboratori, eccetera, rischiano una stangata memorabile. Tra le contestazioni che vengono fatte all'IMU, in particolare sulla seconda casa, c'è la sua scarsa progressività. L'IMU, infatti, assorbe la vecchia rendita IRPEF della casa, che si pagava proporzionalmente al reddito. Gli aumenti, in buona sostanza, finiranno per pesare più sui redditi bassi che su quelli alti. Comodato d'uso. C'è un problema irrisolto nella formulazione dell'IMU. La nuova tassa non riconosce il comodato d'uso gratuito concesso ai familiari. Esempio, se un padre ha concesso un appartamento ereditato in uso al figlio, dovrà pagare come se quella fosse la sua seconda casa e non l'abitazione principale del figlio. Immobili imprese. Secondo la CGIA Mestre, con l'applicazione dell'aliquota massima 10,6 per 1000, un laboratorio artigiano si troverà a pagare un importo medio nazionale pari a 801 euro l'anno, un negozio 1017 euro, un ufficio 2047 euro, un capannone industriale 3844 euro ed un albergo 11722 euro, più 39,5% rispetto all'aliquota base. Al solito è a Roma la mazzata più pesante, 1830 euro per i laboratori, 5960 per gli uffici.